State ascoltando SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E nella pagina sportiva di oggi ampio spazio al calcio, perché la 16ª giornata del campionato di Serie A ha visto entrambe le squadre milanesi vincere e superare in classifica il Napoli, mentre nella lotta scudetto si inserisce anche l'Atalanta ed è andata a vincere proprio allo stadio Maradona. Ci occuperemo poi anche di motori, perché poco fa in Arabia Saudita è andato in scena il penultimo Gran Premio di Formula 1 della stagione, e per parlare di tutto questo e di tanto altro ancora è entrato nei nostri studi di Melbourne Dario Castaldo. Buongiorno Dario.
Buongiorno Elisabetta, un saluto a te, un buon lunedì a tutti coloro che sono all'ascolto. Sei pronta a questa scorpacciata di sport?
Ho visto, c'è un sacco di cose interessanti. E noi allora, in attesa della fine del posticipo domenicale della 16ª giornata, vediamo cos'è accaduto negli anticipi del sabato. Iniziando da quelli delle due milanesi, entrambe vittoriose e senza neanche troppi patemi.
Sì, cominciamo dal Milan, che poteva contare su un calendario più abbordabile e lo ha sfruttato almeno nella sostanza, portando a casa tutti e tre i punti. 2-0 alla Salernitana con due gol nei primi 18 minuti firmati dal sindaco Franchessi, in questo caso in gol su azione, e da Salemakers con un bel sinistro a giro sul secondo palo, ha così raddoppiato il belga del Milan. Per il resto rossoneri con qualche volto nuovo dal primo minuto: ha giocato Florenzi, ha giocato Bakayoko, ha giocato anche almeno dal primo minuto Pellegri, anche se il ventenne ex bambino prodigio della Serie A è uno che ha esordito nel massimo campionato italiano quando aveva 15 anni e 9 mesi, eguagliando un record storico che apparteneva al Fornaretto, a Amedeo Amadei. Parliamo degli anni 30 addirittura. Però poi Pellegri è stato falcidiato dagli infortuni, praticamente in 6 stagioni ha giocato sì e no 40 spezzoni di partita. Ebbene, anche in questo caso Pellegri si è infortunato dopo un quarto d'ora e Pioli lo ha sostituito inserendo Krunic addirittura in posizione di centravanti, questo pur di risparmiare Zlatan Ibrahimovic in vista della partita che vedrà nel martedì sera italiano il Milan affrontare il Liverpool in quella che è uno snodo cruciale in Champions League, partita su assolutamente da vincere per poter puntare alla qualificazione agli ottavi della manifestazione, anche se la qualificazione non dipende soltanto dal Milan. Tutto questo per dire che comunque nei confronti della Salernitana la pratica è stata archiviata nei primi 20 minuti e alla fine l'allenatore del diavolo Stefano Pioli si è detto soddisfatto della prestazione e dei tre punti che proiettano i suoi in testa alla classifica, in testa al campionato, anche se ha sottolineato che forse per l'umore di alcuni giocatori qualche rete in più avrebbe fatto bene. Ascoltiamolo.
Esco con la soddisfazione di una bella prestazione, una bella vittoria, perché poi dopo è troppo facile per tutti pensare che era scontato, ma non è così. Nel calcio te devi guadagnare, te devi sudare, noi l'abbiamo meritata. Poi è chiaro che se riusciamo a fare qualche gol in più sarebbe stato meglio, soprattutto per i miei giocatori, perché se lo meritano, quando crei così tanto c'è la possibilità di fare più gol. Ma esco con fiducia, con ancora più positività, perché la squadra ha dimostrato maturità, volevamo dare continuità alla bella prestazione di Genova e ci siamo riusciti, questa è la cosa importante.
E per la seconda partita consecutiva il suo Milan non ha subito gol. Questo era Stefano Pioli, allenatore della squadra che è tornata da sola in testa al campionato, quota 38 punti, e ha fatto ancora meglio sia dal punto di vista della prestazione sia dal punto di vista del risultato l'Inter. I nerazzurri hanno superato 3-0 la Roma nell'anticipo del sabato, allungando così la striscia positiva a 11 partite consecutive e lanciando un altro segnale forte al campionato. Quella tra l'altro dell'Olimpico è la 18ª partita consecutiva nella quale la squadra va a segno lontano da San Siro, addirittura così facendo eguaglia all'Inter un record che era stato stabilito tra il 50 e il 51, anche se se vogliamo adesso si segna forse un po' più con maggiore facilità rispetto ad allora, ma insomma resta il fatto che l'Inter è in serie positiva, che davvero allo Stadio Olimpico non c'è stata partita gol. Direttamente da calcio d'angolo di Çalhanoğlu dopo 15 minuti, raddoppio dell'ex Edin Dzeko al 24esimo, pratica assolutamente chiusa al 39esimo con un colpo di testa vincente di Dumfries. L'olandese ha trovato la prima rete in campionato con la maglia dell'Inter e insomma ascoltiamo che cosa ha detto al riguardo l'allenatore dei nerazzurri Simone Inzaghi.
È tanti anni che le mie squadre giocano in un determinato modo, cambiano gli interpreti, cambiano i giocatori, ma penso che anche negli anni passati con la Lazio secondo me giocavamo molto bene, divertivamo, stavamo facendo molto bene quando è arrivato il Covid, 5 anni che andavamo sempre in Europa, insomma non erano risultati casuali e scontati. Adesso ho avuto la fortuna di venire in questa grandissima squadra, ho dei giocatori disponibili, abbiamo perso dei giocatori importantissimi per la vittoria dello scudetto dell'anno scorso, non ci siamo abbattuti, abbiamo lavorato. Il primo obiettivo era quello di salvaguardare il club, che ha una storia incredibile, ce l'abbiamo fatta e adesso di partita in partita stiamo crescendo, però quando eravamo 10 punti ero sereno perché vedevo i ragazzi che mi seguivano, che giocavano bene. Poi purtroppo 3 rigori sono stati fatali, 2 che abbiamo sbagliato nel derby con l'Atalanta, quello che ci hanno segnato contro la Juve al 90esimo, ma non ci siamo persi d'animo, abbiamo continuato a lavorare, adesso stiamo crescendo ma non abbiamo fatto ancora nulla.
Questo era Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, il quale in altre parole stava cercando di dire: quando è che qualcuno riconosce che c'è la mia mano in questi risultati della squadra? Vi ricordate che fino allo scoppio della pandemia avevo portato la Lazio praticamente in testa al campionato, in questo testa a testa con la Juventus, mentre adesso la mia ex squadra, la Lazio, ha 13 punti di ritardo dalla vetta e nonostante una serie di circostanze sfortunate quest'anno, rigori contro, rigori falliti, siamo comunque in piena lotta per lo scudetto. Allora glielo diciamo noi, visto che non glielo dice nessuno.
Esatto.
Simone Inzaghi, ecco,
diamo a Inzaghi quel che di Inzaghi.
È davvero un ottimo coach, questo appunto allenatore dell'Inter, che si è portato a casa i 3 punti dominando all'Olimpico contro la Roma, ha sbloccato il punteggio dopo 15 minuti il turco Hakan Çalhanoğlu direttamente da calcio d'angolo, anche se c'è stata la compartecipazione del portiere portoghese della Roma Rui Patricio, che si è fatto passare il pallone tra le gambe, ma insomma ascoltiamo Çalhanoğlu commentare ai microfoni di DAZN, che se non altro sì, fortunato lo è forse stato, ma insomma lui ci ha provato.
Sul calcio angolo prova sempre a tirare sulla porta, sul primo pallo, poi è entrato bene, sicuramente c'è un po' di fortuna, però sono contento che ha fatto gol.
A Çalhanoğlu, uno degli autori delle 3 reti con le quali l'Inter si è imposta a Roma, era una partita un po' a marcord, non tanto per Simone Inzaghi che tornava nello stadio nel quale da giocatore prima e da allenatore poi ha vissuto le ultime 20-21 stagioni, ma anche e soprattutto per José Mourinho, che ritrovava la sua Inter, non ha fatto una grandissima figura né lui personalmente né la sua squadra. Roma dominata alla fine, Mourinho senza mezzi termini, ai microfoni di DAZN ha detto: già l'Inter di base è più forte di noi, considerate le varie assenze, è molto più forte di noi. Mourinho, che questa stagione si sta specializzando nel mollare patate bollenti ai suoi giocatori assumendosi sempre meno responsabilità, ascoltiamolo.
L'Inter è più forte di noi in condizioni normali, in condizioni non normali è molto più forte di noi, e questa è una storia molto semplice. In condizioni normali l'anno scorso è stato 29 punti meglio di noi, e oggi fra Covid, infortuni e giocatori squalificati, la nostra situazione era una situazione molto, molto limitata. Secondo me, con il potenziale offensivo praticamente nullo che avevamo in campo, era molto importante fare gol con 1, 2 o 3 opportunità, perché sicuramente non avevamo 5, 6, 7 o 8. Abbiamo avuto 3, grandi 3, e non abbiamo fatto. E quando tu giochi con un'organizzazione difensiva, con Ibanez che non è terzino di qua e l'altro che non è di là, e quando tu fai un puzzle molto molto difficile, tu non puoi prendere gol come il primo o come il terzo. E qui è la storia. Loro sono più forte di noi in condizione normale, in condizione non normale sono molto più forti di noi.
Altre dichiarazioni di José Mourinho che faranno discutere, visto che lui ha definito praticamente nullo il potenziale offensivo. Ha detto che la Roma in attacco mancava soltanto Tammy Abraham, hanno giocato il suo vice Eldo Shomurodov e Nicolò Zaniolo. Da lì definire assolutamente nullo il potenziale offensivo significa probabilmente mettersi contro un altro pezzo di spogliatoio.
Come dicevamo, grazie a queste vittorie le milanesi hanno scavalcato in testa alla classifica il Napoli, che poi con una formazione molto rimaneggiata nella serata di sabato ha ricevuto in casa la Atalanta.
Sì, a proposito di puzzle complicati, ne ha messo insieme uno non male Luciano Spalletti, visto che il suo Napoli ha alla fine pagato le assenze di Osimhen, Anguissa, di Manolas e di Koulibaly, e poi è uscito anche per infortunio Lobotka. Insomma, Spalletti si era dovuto inventare una difesa a tre con Di Lorenzo, Rachmani e Juan Jesus, aveva piazzato sulle fasce Malquit da una parte, Mario Rui dall'altra e Elmas alle spalle di Mertens e Lozano. Nonostante questo, il Napoli comunque ha tenuto botta contro l'Atalanta. All'inizio del secondo tempo aveva recuperato l'iniziale svantaggio portandosi avanti per 2-1, poi nel finale ha pagato la reazione della squadra di Giampiero Gasperini, che si è imposta al Diego Armando Maradona per 3-2 in quello che è stato il match più bello di una giornata molto ricca di gol per l'Atalanta. Alla fine reti di Demiral per il momentaneo 2-2 e di Freuler per il definitivo successo della formazione orobica. Alla fine hanno chiesto che cosa stia succedendo alla difesa, al di là delle varie assenze, perché i partenopei hanno ancora la miglior difesa del campionato, ma hanno subito 8 gol nelle ultime 4 partite. Allora hanno chiesto appunto al tecnico del Napoli se questo dato possa essere in qualche modo preoccupante. Ascoltiamo Spalletti.
No, perché quando si fa questo lavoro qui, oltre a quelli che sono i dati, gli score e tante altre robe, si va a vedere quello che è l'atteggiamento della squadra. Noi si è giocato un calcio di livello, abbiamo messo in campo una squadra credibile che ha fatto delle cose fatte bene, poi in dei momenti ha fatto delle scelte e non ha avuto fortuna nelle scelte che ha fatto. Nell'atteggiamento di stasera ci trovo tante cose corrette, tante cose giuste. Gli ultimi 10 minuti la squadra strameritava di andare a fare gol. Poi è chiaro che gli lasci un po' di spazi, è chiaro che sei sottoposto alle ripartenze, però poi io gli ho fatto complimenti stasera, insomma, ecco.
Spalletti ha fatto i complimenti ai suoi nonostante la sconfitta obblighi il Napoli a cedere la testa della classifica al Milan e Napoli venga scavalcato anche dall'Inter al secondo posto. Con il successo l'Atalanta si proietta in zona scudetto. A questo punto le prime 4 sono racchiuse in 4 punti e ovviamente Giampiero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha un po' giocato a restituire al mittente ogni forma, anche in questo caso, di responsabilità, dicendo insomma per poter parlare di Atalanta da scudetto bisogna ancora aspettare. Ascoltiamolo ai microfoni di DAZN.
Sul fatto dello scudetto, io lo so che tutti parlano un po' così, ci ditano per lo scudetto, ma allora c'è una realtà, no? Noi non siamo mai stati primi in classifica, mai. Il giorno che arriveremo primi in classifica, allora dirò possiamo parlare di scudetto, perché l'Inter è stato primo, il Milan è stato primo, il Napoli è stato primo, noi al massimo siamo stati secondi 5-6 giornate l'anno scorso e poi abbiamo perso l'ultima partita, se no potevamo essere secondi, ma la vetta non l'abbiamo mai toccata. Come fa una squadra a lottare per lo scudetto se non è mai prima? Se saremo capaci di farlo, getterò giù il velo.
Insomma, molto presto probabilmente l'Atalanta dovrà gettare giù il velo e appunto lanciare la sfida alla testa della classifica, che dista soltanto 4 punti. La formazione bergamasca è tra le più in forma, anche se attesa da una partita delicatissima in Champions contro il Villarreal. In caso di successo, la formazione di Gasperini verrà aritmeticamente promossa agli ottavi della competizione.
Adesso Dario, noi ci prendiamo una piccola pausa e torniamo sempre con lo sport, perché si è concluso il posticipo domenicale tra Juventus e Genoa, quindi daremo uno sguardo ai risultati della 16ª giornata di Serie A e alla classifica. Ma adesso una piccola pausa, a fra poco. e riprendiamo la linea in diretta dagli studi di Radio SBS con Elisabetta Merati e Dario Castaldo e torniamo ad occuparci delle gare della 16ª giornata del campionato di calcio di Serie A. Poco fa all'Allianz Stadium di Torino è terminata la sfida fra Juventus e Genoa. Come è andata, Dario?
2-0 per i bianconeri contro il Genoa, due gol sudamericani, uno per tempo di Dybala all'82esimo, quello che ha chiuso la partita. Dopo 8 minuti ha aperto le marcature Juan Cuadrado direttamente da calcio d'angolo, un gol in questo caso ancora più spettacolare di quello messo a segno da Cialanollo allo Stadio Olimpico contro la Roma. Allora ascoltiamo proprio l'estratto della telecronaca di DAZN con Edoardo Testoni e Dario Marcolini, il quale fa un paragone abbastanza prestigioso per descrivere il gol di Juan Cuadrado.
Battuta di Cuadrado, tagliatissima! Gol olimpico di Cuadrado! Come ieri Roma-Inter, ma più bello questo di Juan Cuadrado, che traiettoria ha trovato!
Ha calciato benissimo, forte a giro, una traiettoria difficile per Sirigu, ma soprattutto ha toccato l'incrocio dei pali dall'altra parte, cioè una cosa straordinaria, ne abbiamo visti pochi. Adesso non voglio azzardare, ma ci ricordiamo un gol di Maradona in quel modo, dalla bandierina arrivare forte sul secondo palo.
La danza di Cuadrado, che ha segnato fin qui due gol in campionato dei suoi, con i dribbling e i tiri contro l'Udinese, contro la Fiorentina, ma qua dove si infila? Il calcio d'angolo di Cuadrado.
Ma tocca, mi sembra, un pezzo di traverso e un pezzo.
Poi il palo,
e poi il palo. C'è una traiettoria impossibile perché solo in quel posto poteva andare a finire. Ma poi ha calciato forte. Ma quanto è rientrata quella palla?
Sconvolgente gol olimpico di Cuadrado. 1-0 Juve.
L'esaltazione di Edoardo Testoni di DAZN, mentre Dario Marcolini ha fatto questo paragone per niente impegnativo con Diego Armando Maradona nel descrivere il gol del colombiano Juan Cuadrado, che ha aperto la sfida tra Juventus e Genoa, come detto poi vinta dai bianconeri. Era il posticipo serale della domenica italiana e allora ne approfittiamo per riepilogare i risultati di questa giornata numero 16 del campionato italiano, che si è aperta con il 2-0 del Milan sulla Salernitana. Poi allo Stadio Olimpico Inter batte Roma 3-0, a Napoli Atalanta batte Napoli 3-2, stesso punteggio al Dall'Ara di Bologna, dove la Fiorentina si è imposta nel derby dell'Appennino 3-2 contro i Felsinei. Poi a Venezia Verona batte Venezia 4-3, Spezia Sassuolo 2-2, a Genova Lazio batte Sampdoria 2-0, poco fa come detto Juventus batte Genoa 2-0, mentre mancano due partite all'appello e sono in programma tra meno di 24 ore Cagliari-Torino e Udinese-Empoli, entrambe si disputeranno all'alba di domani, ovviamente orario della costa est australiana, quindi la classifica è ancora parziale perché mancano due partite alla conclusione del 16° turno, ma insomma per il momento Milan in testa con 38 punti, Inter a 37, Napoli 36, Atalanta 34, a 27 punti Juventus e Fiorentina, a 25 punti Roma e Lazio, poi Bologna 24, Verona 23, Empoli e Sassuolo 20 punti, Torino 18, Udinese 16, Sampdoria, Venezia 15 punti, Spezia 12, Genoa 10, Cagliari 9, chiude la Salernitana con 8 punti.
Dario, in conclusione, che cos'è successo nelle altre partite e quali sono i motivi di interesse dei due posticipi del lunedì italiano, i due match che praticamente mancano ancora all'appello?
Allora, diciamo intanto che una delle partite più interessanti della domenica italiana si disputava al Renato Dall'Ara di Bologna tra Bologna e Fiorentina. La vincente sarebbe salita al quinto posto. La Fiorentina si è presentata allo Stadio Dall'Ara imbattuta da 8 anni nel derby dell'Appennino, ma anche con 4 sconfitte nelle ultime 4 trasferte contro Venezia, Lazio, Juventus e Empoli. Soprattutto a questa ha fatto riferimento l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano, quando ha detto che l'ultimo KO era stato appunto bruciante. La sua squadra era stata in vantaggio fino a 10 minuti dal termine prima di subire 2 reti empolesi nel derby dell'Arno. In questo caso, ha detto Vincenzo Italiano, al termine del successo dei suoi a Bologna, che i suoi stessi giocatori temevano che si creasse una sorta di sindrome da trasferta. Ascoltiamolo.
Siamo reduci da una trasferta dove pensavamo di averla già vinta, invece ci siamo ritrovati con una sconfitta, 0 punti, con un dispiacere enorme, quindi oggi sul 3-1 l'abbiamo gestita diversamente. La squadra è stata sempre in gestione, ha subito poco e oggi abbiamo avuto quella concretezza che ci è mancata negli ultimi tempi lontano dal Franchi, quindi sono contento di questo, sono felice per i ragazzi perché li sentivo parlare di una sindrome da trasferta, invece siamo riusciti a sfatare anche questo e ci prepariamo adesso bene per la prossima per vedere se questo salto di qualità lo possiamo fare.
Beh, intanto ha fatto un bel salto in classifica la Fiorentina, che con questi 3 punti si è proiettata al 5º posto, poi agganciata dalla Juventus, mentre è tornata al successo anche la Lazio, che ha vinto a Marassi 3-1 contro la Sampdoria, 3 gol nei primi 37 minuti con Milinkovic-Savic e doppietta di Ciro Immobile. Soprattutto la Lazio aveva incassato 10 gol nelle ultime 3 partite, ottenendo appena 1 punto e precipitando piuttosto indietro in classifica. Allora i microfoni di DAZN hanno chiesto all'allenatore dei biancocelesti Maurizio Sarri a che punto sia, diciamo, l'organizzazione difensiva della sua squadra. Ascoltiamolo.
Siamo al punto che non ci alleniamo mai. Il problema principalmente è allenamenti di linea, ne facciamo uno in mese se va bene, perché li giochiamo ogni 3 giorni e quindi chiaramente questo tipo di lavoro ci salta e lavoriamo molto su filmati, però siamo ancora nella fase in cui facciamo una partita di questo tipo, è una partita in cui la linea si disunisce in maniera forte, però penso che tanti gol che abbiamo preso non si debbano imputare solo alla linea difensiva, perché a volte siamo scomposti anche davanti alla linea e questo crea tante difficoltà di lettura o tantissime letture da fare alla linea.
Insomma, difficile organizzare una linea difensiva e in generale una compattezza di squadra quando si gioca ogni 3 giorni. Questo era Maurizio Sarri, allenatore della Lazio. Tanti gol nelle varie partite, 2-2 tra Spezia e Sassuolo, mentre addirittura sono state 7 le reti al Penso di Venezia tra i Lagunari e il Verona. Venezia che era avanti addirittura 3-0 contro gli Scaligeri dopo 28 minuti. Poi nella ripresa 4 gol del Verona, che ha anche beneficiato della superiorità numerica. Insomma, prima volta nella sua storia la formazione scaligera vince una partita dopo essere stata sotto 3-0. Ascoltiamo al riguardo la soddisfazione dell'allenatore Igor Tudor.
A intervallo ci siamo messi là a parlare tra di noi e abbiamo creduto, diciamo, e poi ci è voluto solo un gol per sbloccare la partita. Alla fine penso che l'abbiamo anche meritata di vincere, è una partita bellissima, cioè che si vede anche raramente. È stato bello essere parte di questa partita qua, ci dà coraggio per futuro e niente, sono contento, che c'è di dire? Dopo 3-0 vinci 4-3, è una roba pazzesca, ecco.
Vittoria pazzesca del Verona, questo era l'allenatore Igor Tudor, con il quale concludiamo l'analisi delle partite della 16ª giornata del campionato di Serie A.
E rieccoci in collegamento dagli studi di Radio SBS. Come annunciato prima della pausa, continuiamo ad occuparci di sport, quindi torna con noi Dario Castaldo, ben ritrovato.
Buongiorno Elisabetta, ti sento un po' provata alla fine del programma, o è solo un'impressione?
Ma ho bisogno di un caffè, lo berrò volentieri, ecco, quando finirà questo programma. Però adesso, ancora ultimi minuti che passiamo insieme, passiamo in rassegna tutto ciò che è successo, ma che esula la Serie A, quindi parliamo di Formula 1, della Serie B e del campionato australiano.
Allora, concludiamo dunque il discorso relativo al calcio proprio partendo dalla Serie B. Campionato cadetto giunto alla 16ª giornata, c'è stato l'ennesimo controsorpasso in testa alla classifica, il Pisa di nuovo alla guida del campionato cadetto grazie al successo per 1-0 in trasferta contro il Como e anche grazie al contemporaneo successo del Monza a Brescia in un altro dei tanti derby lombardi di questo campionato cadetto, che nella 16ª giornata ha visto le sconfitte di tutte le calabresi, perché ha perso il Crotone in casa contro la Spalla 2-1, ha perso il Cosenza in casa contro la Cremonese 2-0, ha perso anche la Regina contro il Lecce in Salento, è finita 2-0 per i giallorossi, Lecce che così sale al 2º posto in classifica. Per quanto riguarda le altre partite, 0-0 tra Ascoli e il Parma di Buffon, il Cittadella è andato a vincere ad Alessandria per 1-0, 1-1 tra Frosinone e Ternana, mentre ha vinto l'altra Umbra, il Perugia 1-0 contro contro il Vicenza per una classifica che adesso recita: dopo 16 giornate Pisa 32, Lecce 31, quindi Brescia 30 punti, Benevento e Monza 28, Cremonese e Ascoli 26, Frosinone, Perugia e Cittadella 25 punti, poi Ternana e Regina 22, Como 21, Spal 20, Parma 19, Cosenza 15, in zona retrocessione Alessandria con 14 punti, Crotone con 8, Vicenza e Pordenone con 7 punti. Mentre in Australia A-League giunta alla terza giornata, anche in questo caso c'è stato un controsorpasso in vetta perché la capolista Melbourne Victory si è fatta battere in casa per 3-0 dal Perth Glory. Ne ha approfittato il Macarthur FC che ha battuto i Central Coast Mariners per 1-0 approfittando di un'autorete di Bozanic. Per quanto riguarda le altre partite, vittoria esterna del Western United nel derby contro il Melbourne City, dunque vittoria per la squadra di Alino Diamanti, che così dunque sale in classifica. 2-2 tra Sydney FC e Newcastle Jets, 0-0 tra Brisbane Roar e Adelaide United, mentre i Western Sydney Wanderers sono andate a vincere in trasferta contro il Wellington Phoenix per 2-0 in classifica. Macarthur a quota 7, quindi non ci sono squadre a punteggio pieno dopo 3 giornate. Poi Melbourne Victory e Western United a quota 6, Western Sydney Wanderers 5, a 4 punti c'è un terzetto composto da Perth Glory, Melbourne City e Wellington Phoenix, poi a 3 punti Adelaide United, Central Coast Mariners, 2 punti per Newcastle Jets e Sydney FC, 1 punto per i Brisbane Roar, anche in questo caso va detto appunto non ci sono squadre a quota 0. Per quanto riguarda sempre il calcio australiano, due notizie a margine ma entrambe significative. Intanto nella sconfitta netta della Roma in casa contro l'Inter, ha debuttato con la maglia giallorossa un 18enne del New South Wales che si chiama Christian Volpato, quindi un altro italo-australiano che si affaccia nel campionato di calcio italiano. Mentre a proposito di calcio australiano ma al femminile, va detto che in Inghilterra il Chelsea femminile si è aggiudicato la FA Cup 2-0 in finale contro l'Arsenal. Da vedere, se avete la possibilità, i due gol di Sam Kerr, l'attaccante delle Matildas, l'australiana, in particolare uno dei due con un pallonetto davvero pregevole, è stata Sam Kerr dunque a mettere la firma sul successo del Chelsea nell'FA Cup.
Dario, passiamo ai motori, che perché poco fa si è disputato il Gran Premio di Arabia Saudita, penultima prova del Mondiale di Formula 1, com'è andata?
Intanto è stata una gara preceduta da un po' di polemiche e l'aveva sollevata proprio quello che poi ha vinto la gara, cioè Lewis Hamilton, il quale ha detto apertamente che era lì ma non per sua libera scelta, diciamo che ha trovato l'occasione per criticare il governo saudita. E poi Hamilton in gara ha messo segno una delle grandi imprese della sua carriera, perché praticamente ha vinto il Gran Premio nonostante per ben due volte avesse messo a repentaglio la sua auto con l'alettone anteriore più che danneggiato. C'è stata una serie infinita di incidenti sul circuito di Jeddah. Alla fine, dopo 3 partenze, il campione del mondo della Mercedes ha vinto il duello contro la Red Bull di Max Verstappen tra sorpassi, tamponamenti e penalità. Quel che più conta è che ad una gara dal termine del Mondiale di Formula 1, gara che si disputerà domenica prossima sul circuito di Abu Dhabi, i due capofila della classifica sono a pari punti. Insomma, l'ultima gara sarà molto più che uno spareggio. All'ultima gara si presenta con questo stato d'animo Daniel Ricciardo, l'italo-australiano della McLaren. Ha detto di essere talmente stanco che probabilmente dormirà per una settimana di fila. Ascoltiamolo dopo il quinto posto conquistato sul circuito di Jeddah.
Season results aside, I'm just honestly happy for it to be over in terms of just long.
Yeah, you know,
I'm tired. I'm tired. Especially when the race finishes at 11 p.m. or something. It's a little too late. So hopefully they bring the race forward next year, but yeah, I just want to sleep. I just want to sleep. So I mean, look, obviously one last push for the last one. I'll use all the energy I've got left, but then I'll probably sleep for 10-12 days.
Sleep until March.
Yeah.
Yeah, nice.
Va in letargo fino a marzo. Esatto. Daniel Ricciardo, che noi non vedremo l'ora di andare a dormire.
Hai rubato le parole di bocca, Dario.
Esatto, insomma, Ricciardo uno di noi, ecco.
Bene, e con questa appunto voglia di andare a dormire siamo arrivati praticamente agli ultimi secondi di questo programma, quindi vi ricordiamo che ci troviamo domani sempre dalle 8 alle 10, quindi da Elisabetta Merati, Dario Castaldo e Domenico Gentile, tutta la redazione che ci ha aiutato a confezionare il programma, vi auguriamo una buona giornata.
Ciao a tutti.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.